desiderio, lo esprimo subito perché forse durerà soltanto per questo istante, è di essere breve per poter poi consentire anche un dialogo, cioè non si propone come un monologo questa serata. Vorrei provare a mettere insieme alcuni elementi del rito, dei riti del Triduo Pasquale, ci concentriamo su quello. C'è un mare magno, c'è veramente tantissimo di materiali storici, spirituali, liturgici, veramente sono tantissime cose, però vorrei intanto provare a mettere insieme alcuni elementi, poi dopo in un dialogo che può andare, vedete, dai più giovani ai più adulti, abbiamo un'esperienza di tridui pasquali, c'è chi ne ha vissuti almeno una settantina abbondanti, i tridui pasquali. Però c'è chi dice, boh, io non ci sono mai stato, come funziona? Allora proviamo a fare insieme alcune riflessioni, perché se diamo retta a quello che la Chiesa negli anni ha messo insieme, potremmo in certi momenti dire, oddio, ma cioè, quando è che hanno iniziato a celebrarlo il Triduo Pasquale? Perché ci sarà stato pure un inizio. Beh, una cosa che si sa è che dall'inizio, l'evento della Pasqua è stato come la scoperta del sole. Prima erano al buio. Quando hai scoperto il sole, che è vita, che è luce, infatti non per niente la veglia pasquale comincia nella notte, anche se in un'epoca, lo accennerò dopo, però... Il passaggio dalle tenebre alla luce è l'evento che ti fa capire che sei entrato in una vita nuova. Prima potevi avere gli occhi aperti e chiusi, era lo stesso perché eri al buio. Dopo tutti i tuoi sensi finalmente iniziano a rispondere. Quindi, se andiamo a guardare nella storia, l'evento pasquale si è celebrato da subito. Come triduo pasquale se si è arrivati poco dopo, siamo proprio nei primi secoli, nel primo secolo, cioè si era fortemente sentito che l'evento della Pasqua di Gesù cominciava quale giorno? Il giovedì l'abbiamo detto? La domenica, mancano ancora un paio di giorni.
La domenica delle palme?
No, del triduo stiamo parlando. Cioè, il venerdì e il sabato, benissimo, l'abbiamo detto tutti e quattro. Avete detto sì. Quattro giorni, non tre. Perché in realtà il giovedì c'è un proemio, c'è un'introduzione dalla sera del giovedì, ma il triduo pasquale sono venerdì, sabato e domenica. Ma da pensare in una strettissima unità. A un certo punto invece, secondo le epoche, i sentimentalismi, tutto quello, si è iniziato a scindere i giorni. Ma i tre giorni sono un unico evento. Se li stacchi non capisci molto. Infatti pensate a tutta quell'epoca in cui si accentuava moltissimo quale aspetto? Quale aspetto dell'evento passione, morte e risurrezione, quale si accentuava moltissimo? La passione, tanto da farne un film, mica uno solo. Noi abbiamo in mente quello tremendo, truculento di Mel Gibson, però tantissimi film sono stati fatti sulla passione, perché sulla risurrezione? Cioè, a voglia, te la puoi sbrigare in pochi secondi, insomma, no? Bellissimo il film The Passion, ma non parla della risurrezione, si chiama La Passione, non ti parla della risurrezione, anche se c'è un effetto molto bello dello sgonfiamento, no? Di questo, del sudario, di queste bende che si sgonfiano, cioè per dire quel corpo lì adesso non è più lì. E infatti che cosa si celebra in questo triduo, quali sono i tre elementi forti? Sono la morte, il venerdì è tutto centrato su questa passione che conduce alla morte di croce, Il sabato c'è la sepoltura, e dalla veglia pasquale, la veglia c'è perché andiamo verso la luce, ed è l'evento della risurrezione. Che cosa celebravano gli antichi? Celebravano il sepolcro vuoto. Scusa, perché? Perché gli ebrei sono molto concreti. Se è risorto, il corpo non ci deve essere. Non è che è risorto nei nostri cuori. No, no, no. Cioè, io voglio dire che quel corpo lì è crocifisso. E infatti ricordate nei Vangeli della risurrezione che Gesù dice: guardate, toccate. Devo dire, non sono un genere letterario, non sono un'immaginazione, non sono un'idea. Io sono quello che era morto e che adesso è vivo. Perché non soltanto gli ebrei, però penso che anche noi avremo qualche problema, no? Allora, tutto invece il periodo del Medioevo aveva un altro centro. Che cosa si faceva molto nel Medioevo? Si rappresentava. Ma chi è stato in qualche paesino del sud o è originario del sud sa che il Venerdì Santo scorre sangue dappertutto. Ci sono anche i flagellanti, no? Masticatori del vetro. C'è di tutto, mamma mia. Questo fa parte di una tradizione anche molto antica. Io non faccio parte di quella tradizione. Sono un leccese, però vi assicuro, mai fatto niente del genere. Allora, che cosa si poteva rappresentare? Come fa a rappresentare la risurrezione? È chiaro che c'era tutto un sentimentalismo e una passione che, se andate ad ascoltare anche i canti, perché il canto esprime moltissimo quello che si vive, le parole non sono soltanto non sono versi, cioè hanno delle parole che ti dicono la passione di Gesù che si unisce alla tua passione. Perché? Perché c'è qualcheduno che per caso non ha dei problemi nella vita, non patisce per nulla? E allora la croce di Gesù è ciò che diventa la cosa più vicina alla tua vita e alle tue croci, per cui tu puoi unire la tua croce alla sua. Tu sai che la tua croce, se si unisce alla sua, sta andando dalla parte giusta. E così, vabbè, non vi faccio la parte storica, sennò vi perdono i primi 5 minuti e non vale la pena. Ma a un certo punto si è deciso di riportare questa divisione dei 3 giorni in un'unità: venerdì, sabato e domenica. Quindi la passione, la morte, quindi la sepoltura, il silenzio e la risurrezione. Allora, e il giovedì come ce l'attacchiamo? Cioè abbiamo il gancio della roulotte, come facciamo? Come funziona il giovedì? Che cos'è sto giovedì? Cos'è il proemio del giovedì? Che è fondamentale, perché noi nel giovedì abbiamo già tutti gli elementi dei 3 giorni. Fateci caso. Quali sono gli elementi del giovedì? Proviamo a dirli. Vediamo se c'è qualcuno ancora sveglio. Lavanda dei piedi, Eucaristia.
Benedizione degli oli.
Gli oli mattina.
Alla mattina? Sì, alla mattina. Quello non entra nel triduo, però. Mi permetto di dirlo. Noi entriamo nel triduo dalla sera del giovedì, in cena Domini, messa in cena Domini, nella cena del Signore.
Adorazione.
Manca un quel, mica da poco.
Lavanda.
No. Ripetiamoli. Abbiamo detto l'Eucaristia, la lavanda dei piedi,
sepolcri.
Ecco, poi parleremo dei sepolcri, perché non ci sono dei sepolcri. No?
Comandamento
dell'amore. Ah, grazie Maria, ci voleva una Maria. Il comandamento dell'amore. Il comandamento dell'amore. Che c'entra questo? Dai, non ci avevo mai pensato. Allora, e questi 3 elementi sono 3 elementi che compongono in un modo forte la liturgia del giovedì sera. Perché? E noi partiamo certamente con la processione degli oli, richiamo quello che ha fatto il Vescovo la mattina e faremo anche, dirò alcune note di questi tre oli perché riguardano i sacramenti e quindi tutta la vita cristiana che la Chiesa vive, se no la vita cristiana va avanti. E subito la liturgia, si deve capire, è gioiosa. C'è una grande gioia in questa liturgia del giovedì sera. Infatti il colore liturgico è bianco. Ma scusa, ma dove stiamo andando? Certo, perché si ricorda e si fa memoria. Vorrei dirvelo in un termine un po' tecnico. È memoriale. Ciao, vieni. Avanti, avanti, buonasera. Che cos'è il memoriale? Avete mai sentito questa parola, memoriale? Cosa significherà? Allora possiamo dire memoria. La memoria è una cosa, ma il fare memoria è un'altra cosa. Cosa vuol dire fare memoria? Vuol dire non soltanto ricordare, ma rivivere. Cioè, noi quel giorno lì dobbiamo ripercorrere alcune tappe che sono le nostre, sono le nostre tappe di salvezza. E se non le guardiamo così, il rischio è che guardiamo uno spettacolo. Allora guarderemo lo spettacolo della lavanda dei piedi. Ma chi ha scelto? I bambini della cresima, che carini! No? E infatti sono molto tentato di mettere, oltre ai ragazzi della cresima, un qualche adulto, un qualche vecchietto, un qualche donna, cioè che si capisca che cos'è questo segno della lavanda dei piedi, perché è il segno di Cristo servo dell'umanità, di tutta l'umanità. Non è che ha detto, beh, questo lo prendo, questo no, no, te sei troppo, te non corri bene, no, no, prende tutti, tutti. C'era anche Giuda lì in mezzo, non so se vi suona, però. Allora, il segno del servizio di Cristo alla Chiesa, al mondo, all'universo. E questo lo dobbiamo tenere perché vedrete che ci sono alcuni elementi del Venerdì Santo che sono strettamente legati con questo. Per esempio, cosa ci sarà del Venerdì Santo di straordinario? Non c'è la consacrazione, c'è l'adorazione della cosa, ma c'è un elemento straordinario che dice proprio l'universalità. La preghiera universale, che in realtà sono 10 preghiere universali, 10. È l'unico giorno dell'anno, a meno che certe volte non si capita certe messe un po' particolari. Però 10 è il numero della totalità e dell'universalità, 10, una pienezza. Vi sto facendo alcuni collegamenti trasversali perché spero che si possano poi tenere insieme le cose. Allora, è una serata molto particolare quella del giovedì perché si entra in chiesa e il tabernacolo è spalancato ed è vuoto. Non l'hanno portato via, nel senso non è stato rubato, eh. Si comincia col tabernacolo vuoto, cioè già ci sta mettendo in una dimensione che è fuori dal nostro ordinario. Allora, in questa liturgia si comincia con, vi do tre note riguardo alla parola. Se avete freddo potete anche chiudere la porta, eh? Accostatela o chiudetela perché non vorrei perdervi questa sera. Facciamo almeno la Pasqua. Facciamo la Pasqua insieme. E la liturgia della parola ha una ricchezza particolare. Si comincia dal capitolo 12 dell'Esodo, Esodo capitolo 12, dove si parla dell'agnello pasquale. quella Pasqua che Israele deve fare per uscire dall'Egitto. Ma non è che erano andati a Sharm el Sheikh a farsi bagno, eh? Dove erano in Egitto?
Schiavi.
E che hanno provato diverse volte a dire al faraone: facci andare via. Il faraone ha detto: no, voi siete fannulloni, adesso non vi diamo neanche la paglia, dovete fare lo stesso numero di mattoni. Quindi si capisca che tu in questo mondo ci devi stare come dico io. Apparentemente tu sei libero, ma qua devi stare come ti dico io. C'è una schiavitù che un po' alla volta ti sta fagocitando, e tu assomigli un po' alle nostre giornate. Come un tempo uno faceva un sacco di cose, aveva anche il tempo per giocare, il tempo per annoiarsi. Adesso vi capita di annoiarvi, a parte quando parlo io, dico. Cioè, non c'è tempo, come fai? Devi correre di qua. I nonni fanno più chilometri i nonni che i genitori ormai. Allora, per dire, non c'è più il tempo perso, non esiste. Allora, questo per dire che si parte da una condizione di schiavitù, però c'è una promessa di libertà, di uscita dalla schiavitù. L'agnello pasquale, il sacrificio, bagnerete con il sangue dell'agnello gli stipiti delle case, così l'angelo sterminatore non entra. Cioè, per dire, siamo tutti votati al macello, ma qualcheduno si salva. Tutti i primogeniti, adesso non se ne parla quella sera, però si capisce che lì c'è il sacrificio, c'è un'alleanza. Attraverso l'agnello, il sacrificio dell'agnello, il popolo è salvato da uno sterminio. Questo agnello, guarda caso, lo ritroveremo il venerdì. Ma vedremo dopo, perché un accenno almeno alla liturgia della parola del venerdì lo vorrei fare. E dopo questa prima lettura abbiamo un salmo dove c'è un affidamento di Gesù: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. C'è un ricordare come si entra nel sacrificio attraverso la sua persona. Nella veglia, quella notte di veglia di cui parla il libro dell'Esodo, è Dio che veglia per il popolo. E credo che sia importante da ricordare, perché certe volte pensiamo che noi dobbiamo vegliare per lui, ma in realtà è lui che veglia su di noi, è lui che ci viene a salvare. Ed è una salvezza che noi dobbiamo scoprire, per questo ci mette in un cammino. Dall'agnello pasquale il collegamento nella seconda lettura c'è il libro, la prima lettera ai Corinti, con l'istituzione dell'Eucarestia nel racconto fatto da Paolo. E poi il terzo brano, quindi guardate, già ci stanno mettendo davanti le letture, quali sono gli elementi. C'è una salvezza che ci viene da Dio attraverso l'agnello immolato, c'è un'istituzione dell'Eucarestia dove Gesù spezza il pane e il vino, quindi c'è una consegna che è un'anticipazione di che cosa? Cos'è l'Eucarestia? La cena pasquale cos'è? È l'anticipazione di che cosa? Della? Della croce, della passione. Della croce e il sacrificio. Fate questo in memoria di me, cioè rinnovate questo sacrificio che io sto facendo, vi sto anticipando, voi vi nutrite del mio sacrificio, del mio dono. E poi c'è il terzo elemento, che è la lavanda dei piedi, il capitolo 13 di Giovanni, dove c'è Gesù che si mette a lavare i piedi dei discepoli. I discepoli rimangono sbalorditi, perché è il compito dei servi. Infatti Pietro dice: tu a me non mi laverai i piedi in eterno. E Gesù dice: vabbè, se non ti lavo non hai parte con me. Allora dopo vuol farsi il bagno, anche le mani. Beh, dice, ma chi ha già fatto il bagno? E richiamo, guardate, è forte, il Vangelo di Giovanni è un Vangelo molto sacramentale, ci rimanda al nostro battesimo. Chi ha già fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi. Perché puzzano? Perché? Perché i piedi? Perché i piedi? Scusa Vale, mi è scappata. Ma perché i piedi? Perché noi camminiamo in questo mondo. Camminiamo in questo mondo e il nostro vivere in questo mondo ci porta a fare delle cose di cui poi dice allora cosa fa il Signore? Dice basta? No, c'è un sacramento che continua a lavarci i piedi, il nostro cammino in questo mondo. E vedete che l'hanno proprio pensate tutte, eh? Se l'avessi pensato io stasera dico mi sarei stupito di me stesso, ma l'hanno già pensato, non l'ho inventato io. Allora, questo è il servizio, che è il perdono sacramentale, ma che apre ad un altro perdono, che è quello fraterno. Quello che io ho fatto a voi, anche voi fatelo gli uni agli altri. E guardate che questo, le cose ci vengono proposte, no? Ma devo andare veloce perché sennò qua...